www.redigio.it e la storia continua. I mangiatori di carne umana della Polinesia. Ai giorni nostri è raro che un viaggiatore incontri delle tribù completamente selvagge, alle quali la civilizzazione moderna non sia in modo alcuno conosciuta. Eppure, in alcune delle più importanti isole dell'est, i nativi continuano ad avere costumi così contrari a quelli dei popoli civilizzati che veramente si possono considerare come tuttora perfettamente viventi nello stato di natura. Nel viaggio che qui viene descritto, nel 1870, per più settimane mi fermai fra le isole Molucche e, approfittando di certe favorevoli occasioni, ebbi campo a visitare alcuni punti del litorale della Nuova Guinea e di Ceram e di qualche altra isola in cui hanno residenza tribù cannibali. E sebbene, in grazia di una serie di precauzioni adottate, io abbia potuto scansare la fortuna di servire di alimento ai selvaggi, tuttavia ebbi più che a dovizia esempi di cannibalismo. E con licenza dell'ascoltatore, oggi passeremo dai parchi gusti dei mangiatori di creta di Surambaya ai ghiotti cannibali delle isole vicine. Io ero sempre vissuto con la ferma credenza che l'uomo fu creato per lo stato sociale e a malapena potevo prestar fede a coloro i quali asserivano esservi uomini viventi in stato selvaggio, quasi a mo' delle scimmie, per cui il solo desiderio sessuale unisce in speciali stagioni. Eppure, quando accompagnato da alcuni marinai malesi penetrai nelle foreste vergini di Ceram, vi scorsi, non dubbi segni, dell'esistenza di un essere che di umano nulla poteva avere se non la forma. E io vidi infatti alcuni nidi costrutti evidentemente dalla mano dell'uomo selvaggio, mediante l'intrecciare fra loro di varie branche di un alto albero che i miei marinai chiamavano varinie. Questi nidi, fui assicurato, servivano di abitazione ai cosiddetti alforesi, i quali vivono isolati in un perfetto stato di natura, senza coltivare le terre, senza associarsi e quasi senza avere il linguaggio intelligibile fra loro stessi. I sessi si accoppiano nel bosco e nei nidi, non altrimenti che usano le bestie, e appena il figlio è abbastanza cresciuto da poter provvedere ai propri bisogni, la famiglia si scioglie, senza che in seguito l'un membro pensi o riconosca l'altro. E queste creature sono considerate come se fossero bestie feroci. E gli abitanti della costa di Ceram stesso, i malesi o i pagliacchi, che vennero a stabilirsi in questa fertissima isola, si uniscono alla tal fiata in numerose comitive per andare alla caccia, lanciandovi contro proiettili e uccidendoli più per diletto che per utile scopo, quasi come usano i ricchi nostri signori che si occupano a cacciare dalla selvaggina. Se poi capita che un alforese sia preso, senz'altro è posto a morte, a meno che esso sia ancora giovane. Nel qual caso i malesi gli risparmiano la vita, onde servissene quale schiavo rematore per i loro canotti. Si noti però che gli si taglia invariabilmente un piede al fine di rendere impossibile la fuga. Chiesi alle mie guide allora se i loro compatrioti uccidessero gli alforesi per prepararli in intingoli. Essi mi risposero negativamente, asserendo però nel modo il più positivo che gli aforesi usano di strozzarsi e mangiarsi fra loro e che essi stessi nelle loro cacce non di rado avevano fatto cadere giovani aforesi in trappola attirandole con esporre uno di quelli che avevano ucciso. Noi cercammo di incontrarci con qualcheduno di questi selvaggi, ma non riuscimmo che a vedere un ragazzino di pochi anni, il quale al nostro apparire scomparve. Portentosamente saltellando di ramo in ramo, non dissimile in apparenza e in agilità a quello di una scimmia. A Papua, per quanto io abbia fatto, non riuscì a persuadere i miei malesi a inoltrarsi meco nell'interno della Vergine Foresta. Vidi però sul litorale alcuni villaggi, alcuni segnali evidenti di stato sociale, e sebbene tutti i viaggiatori abbiano concordemente accusato i papuani di cannibalismo, tuttavia mi parebbe ingiustizia mettere lo stesso degrado di livello degli alforesi. Io però, giudicando dall'invincibile ripugnanza manifestatemi dai malesi e dalla poco rassicurante apparente dei papuani che con le loro piroghe si avvicinavano al nostro naviglio, giudicando dall'immediato recedere delle piroghe di un'altra tribù, rimasi convinto che veramente prevale in quella spaziosa isola l'uso di mangiare carne umana. Sebbene sia solo applicato a individui di diversa tribù, e specialmente forse a prigionieri di guerra. Ad ogni modo, altamente pericoloso sarebbe per un europeo di inoltrarsi fra i papuani se non fosse protetto dalla forte scorta. Ed è gran pietà, invero, che in una si fiera genia abiti quella fertilissima isola, dove ebbi poi l'occasione di convincermi che il commerciante europeo potrebbe in abbondanza trovare legnami e minerali eccellenti. Quello che però, che a pochi non sarebbe prudente di tentare, potrebbe senza pericolo essere effettuato dal governo italiano, sbarcando su quelle spiagge una colonia penale ben difesa, che per il numero, senza alcun pericolo, potrebbe aprire alla civiltà e intraprendere nostra una delle più fertili isole del mondo. È verissimo che gli olandesi hanno già preso possesso di quasi una metà di Papua. Resta però ancora indipendente un'area almeno uguale a quella dell'Italia tutta. E questo sarebbe più che sufficiente, mi pare, per stabilirvi una colonia di pena e di fare una stazione navale per la marina nostra dell'est. Che si possa spingere la ferocia fino a mangiare dei nemici, sebbene sia già cosa incompatibile con la nostra civilizzata natura, beh, pure passi, ma che si possa spingere il fanatismo amoroso fino a mangiare i propri genitori è cosa così inconcepibile che quando io lessi nei viaggi di Marsden e del maggiore Canning, che certi popoli usavano di terminare i funerali dei loro genitori mangiandone il cadavere, pensai, o la buona fede di quei viaggiatori era stata troppo facilmente ingannata dai racconti degli indigeni, oppure che troppo avevano essi calcolato sulla buona fede dei lettori. Ma ecco che nel mio girare mi imbattei in alcuni battas, tribù intelligentissima dell'isola di Sumatra, i quali alle mie varie domande risposero in modo così concorde, così chiaro da non lasciarmi il benché minimo dubbio che veramente prevale fra loro l'uso di mangiare i loro rispettati parenti, non spinti tanto dall'ingorda voglia di carne umana, quanto da pietoso sentimento di religione. Quando un di loro diviene vecchio e infermo, invita egli stesso, i suoi amici e i suoi figli a troncargli la vita nel seguente modo. Radunatasi la famiglia attorno a un albero, vi si fa salire sopra la persona che è stanca di vivere. Incominciano quindi a intonare funebri canti e danze, scuotendo orrendamente l'albero finché la vittima cade al suolo. Allora i più vicini parenti vi si precipitano sopra, lo strozzano e la preparano quindi per il solenne banchetto funebre, condendo nelle carni malcilente e malate con una mescolanza di limone, sale e peperoni. Alcune più barbare tribù compiono anche più crudelmente il rito funebre, sbranando la vittima e mangiandosela quasi palpitante ancora. Strano caso e degno di essere preso in special considerazione, i Battas, che oltre a mangiare i loro vecchi, vengono anche accusati di divorare i loro prigionieri di guerra e sono fra i più civilizzati abitatori delle isole dell'est. Essi coltivano il terreno, hanno le terre divise in proprietà, le une dalle altre distinte, hanno un regolare governo e leggi fisse, hanno un alfabeto e letteratura loro propria. Eppure sono forse più feroci fra i cannibali, ma di nulla deve l'uomo stupire, perché tanto diversi sono gli usi dei popoli che spesso accade di veder premiata in un paese un'azione la quale altrove è severamente punita. www.redigio.it e la storia continua.